Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Una buona serata e ancora ben ritrovati all'ascolto del nostro giornale radio locale. Andrea Chicca, Barbara Paolazzi, Giuditta Bolzonello e Gianluca De Rosa per questa edizione. Dobbiamo purtroppo ancora aprire con un caso di maltrattamenti in famiglia o violenze di genere, un intervento ennesimo in questo periodo purtroppo del personale del nucleo investigativo dei Carabinieri di Belluno. A conclusione infatti delle indagini, il GIP di Belluno, su richiesta della Procura, ha emesso la misura di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona che purtroppo era vittima di questi maltrattamenti nei confronti di un quarantenne bellunese. L'uomo tra il 2012 e il febbraio di quest'anno ha continuamente maltrattato la moglie 25enne con continue percosse, minacce, strattonamenti durante i frequenti attacchi d'ira. In questi anni, annebbiato dalla gelosia, avrebbe continuamente pedinato la donna, controllato ossessivamente le frequentazioni e i contatti, distruggendo in più occasioni arredi e suppellettili, tutto questo durante scatti d'ira che purtroppo a volte si verificavano anche alla presenza della figlia minorenne. Ed ora siamo alla pagina sindacale e torniamo ad occuparci del gruppo Ideal Standard e delle preoccupazioni emerse nelle ultime ore dopo l'uscita di Rocca Secca dal gruppo, a farsi interprete dell'apprensione dei lavoratori dello stabilimento di Trichiana, l'onorevole Roger Demenek, al quale abbiamo chiesto cosa può fare in questi casi la politica.
Ma io credo che in questo caso possa solo controllare e farsi vigile, nel senso che negli anni scorsi c'è stato, secondo me, un bel lavoro di squadra, soprattutto nato proprio dalla RSU dello stabilimento, dagli operai dell'azienda stessa, e adesso c'è un po' di preoccupazione, come ci sarà, proprio per le dinamiche che stanno emergendo. Riteniamo tutti che il lavoro fatto non vada buttato al vento e quindi in questo senso bisogna vigilare che i sacrifici fatti soprattutto dagli operai, dalle maestranze dell'azienda non vengano vanificati. La produzione è di qualità, i costi vengono tenuti sotto controllo, quindi ci sono tutte le condizioni per continuare le produzioni e anzi migliorarle, e quindi insomma speriamo che il gruppo che è titolare dell'azienda lo capisca fino in fondo e possa andare avanti con queste produzioni. E ripeto, la cosa più importante è vigilare perché non ci siano elementi esterni che possano insomma rovinare quello che di buono è stato fatto in questi anni.
Ed ora cambiamo argomento. Ad annunciare la primavera non solo le temperature particolarmente elevate di questi giorni, ma alcuni segnali molto chiari che ci vengono dalla stessa natura. Uno spettacolo come la cascata dalla Rozzes a Cortina, ieri le prime avvisaglie, oggi la conferma.
C'è un evento che decreta l'arrivo della buona stagione a Cortina, la cascata dalla Rozzes. La neve sciolta dalle temperature improvvisamente esplose, più 10-11 gradi rispetto alla media del periodo, che si trasforma in una colata d'acqua che si rovescia per centinaia di metri dalla cima della Tofana de Rozzes, uno straordinario spettacolo della natura. Giovedì pomeriggio il primo timido segnale e venerdì la replica. Con il termometro abbondantemente sopra la media del periodo, anche in quota il disgelo la fa da padrone. Certo, potrà tornare il freddo e potrà pure tornare il gelo, ma alle quote elevate la neve è diventata acqua. Un evento, quello della cascata della Rozzes, che si ripete quasi tutti gli anni, ma non sempre nello stesso periodo. Può capitare a marzo come a giugno, molto dipende dal clima. A volte basta una piccola nuvola a bloccare il disgelo, a fermare la cascata. Comunque sia, lo scioglimento si verifica sempre nel pomeriggio inoltrato, quando il sole illumina e riscalda il nevaio prossimo alla vetta a 3200 metri di quota sul versante sud dell'imponente cattedrale di roccia che domina la conca d'Ampezzo.
E adesso ci occupiamo di grandi eventi. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha infatti incontrato al Foro Italico il governatore del Veneto, Luca Zaia. Al centro del colloquio la candidatura di Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026. Al termine del confronto il numero uno dello sport italiano ha dichiarato: se si va verso tre candidature distinte, in questo momento sì, senza dubbio, poi vediamo quello che succede. Zaia ha presentato a Malagò i suoi programmi sulla candidatura, per la quale verrà attivato un progetto compatibile con con le norme e le disposizioni del CIO nel rispetto della fase di dialogo attivata dal CONI nei tempi previsti. All'incontro al quale hanno partecipato anche il segretario generale Carlo Mornati e la coordinatrice delle candidature olimpiche Diana Bianchedi, sono stati affrontati anche altri temi di politica sportiva, a cominciare dai campionati mondiali di sci alpino 2021 e dalla candidatura del Veneto ai campionati mondiali di ciclismo per il 2020. E c'è un'altra località bellunese che sta vivendo il clima premondiale, anche naturalmente se non di sci ma di mountain bike. Ci riferiamo, come avrete capito, ad Auronzo di Cadore, premiata anche dai dati sul turismo. Un bilancio nel servizio di Gianluca De Rosa.
I dati relativi alle presenze turistiche sul territorio provinciale premiano Auronzo. Il 2017 si è chiuso con un più 7% rispetto all'anno precedente, che a sua volta aveva già fatto registrare il 6% rispetto al 2015. In un contesto già particolarmente vivace si inseriscono i primi riscontri relativi all'anno in corso, che farà registrare un ulteriore aumento di presenze. La stagione invernale per il comprensorio di Monte Agudo si è chiusa con un aumento record rispetto al 2017, più 30% di persone sugli sci, mentre il dato complessivo relativo alle presenze turistiche si ferma a quota più 10% rispetto al 2016-2017. Numeri turistici che per Auronzo sono destinati a confermarsi ad alti livelli anche in vista della stagione estiva, caratterizzata da grandi eventi sportivi che avranno il merito di richiamare migliaia di persone. È il caso dei campionati europei di canoa, del progetto 3 Epic di mountain bike, che a settembre culminerà con il mondiale marathon, del ritiro della Lazio, che stando alle prime indiscrezioni verrà prolungato, e dell'esplosione del cicloturismo. A giugno poi si terrà sempre ad Auronzo un raduno delle sezioni CAI provenienti dall'ex Germania dell'Est, annunciate 400 persone.
Ed ora rimaniamo in ambito turistico e lo facciamo con l'allarme che è stato lanciato nei giorni scorsi dai comuni esclusi dai contributi per il turismo della DMO. DMO è l'acronimo di Destination Management Organization, ovvero queste organizzazioni che vengono costituite per promuovere le località turistiche. A lanciare l'allarme non solo il deputato di Forza Italia Dario Bonde, ma anche il sindaco di Seren del Grappa Dario Scopel. Sentiamo.
Tutto il bellunese può e deve puntare al turismo. È però necessario che tutti i territori siano messi nelle stesse condizioni di poter accedere ai bandi di finanziamento pubblico. Oggi ciò non è possibile e su questo fortunatamente si sta lavorando al fine che poi tutti i comuni possano entrare all'interno della DMO e risolvere quindi questa problematica. Però c'è un momento di transizione e diversi bandi che usciranno a breve. Per risolvere questo abbiamo, come Unione Montana Feltrina, chiesto alla Regione di poter essere considerati un elemento ponte e fare in modo quindi che tutte le attività che risiedono all'interno dell'Unione Montana Feltrina possano accedere ai vari bandi che usciranno da qui a breve, e credo che la stessa cosa verrà fatta all'interno delle altre unioni montane. È importante che ciò venga accettato dalla Regione, perché stiamo tutti lavorando nella stessa direzione, ossia quella di migliorare la competitività, favorire il turismo nel nostro territorio per far crescere la nostra provincia di Belluno e in generale la Regione Veneto.
Ed eccoci alla nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla Regione. Entriamo in aula di Cassazione, prescrizione per Milanese. Deciso anche il risarcimento a favore del Consorzio Venezia. La Cassazione ha quindi dichiarato la prescrizione per Marco Milanese, l'ex consigliere del ministro dell'Economia Tremonti, in relazione alla condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione per traffico di influenze per la costruzione del Mose a Venezia. È stato poi confermato dalla Cassazione il risarcimento danni in favore del Consorzio Venezia e del Ministero dell'Economia. Ma continuiamo con le brevi, ci occupiamo di stupefacenti. I carabinieri di Mestre hanno smantellato una banda di spacciatori di eroina che operava sulla piazza di Marghera utilizzando le aree industriali dismesse. Furti su auto e ricettazione. In 3 nei guadi ritrovati articoli rubati per 20.000 euro. Tra febbraio e marzo avevano compiuto furti sulle automobili parcheggiate rubando materiali di ogni tipo. A finire nei guai 2 italiani, uno di Rosà e uno di Bassano nel Vicentino, oltre a un marocchino residente a Rossano, Veneto. Ed eccoci a Treviso, dove il marito litiga per un tamponamento, lei incinta, si sente male e perde il figlio. È accaduto a Biadene, in provincia di Treviso. Cambiamo argomento, ci occupiamo di dopo scuola e lavoro per i bulli a scuola. Dopo scuola e lavoro con i più piccoli, gli anziani, disabili, senza tetto, come alternativa alla sospensione per i ragazzini che compiono atti di bullismo. È il progetto promosso dal Centro Servizio Volontariato di Padova per combattere bullismo e cyberbullismo. Sì, possiamo cambiare. Ha preso il via nel 2010 e ha visto finora la partecipazione di circa 300 ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Al posto della sospensione, i tutor organizzano per gli studenti difficili ore di lavoro pomeridiane con bambini, attività ricreative con anziani, assistenza disabili, con attività ricreative artistiche, persone senza fissa dimora.
Voltiamo pagina e ci occupiamo di banche perché prende il via l'osservatorio sul credito veneto. A darne notizie il deputato bellunese Dario Bond. Abbiamo posto le basi, dice, per un osservatorio, una cabina di regia sul credito veneto. Dopo il crack delle banche popolari, il peggio deve ancora venire e la politica deve difendere cittadini e imprese. Sentiamo.
È stato un incontro importante, quello svolto presso la prefettura di Venezia, presieduto dal prefetto Carlo Boffi. Devo dire che l'incontro di oggi ha fatto partire un'iniziativa importante, che è quella dell'osservatorio, comunque cabina di regia rispetto al credito del Veneto e di tutte le situazioni che si stanno definendo. Fra poco partiranno circa 287.000 esecuzioni e che creeranno un grosso sconquasso se non li difendiamo rispetto al quadro dell'economia del Veneto. Esecuzione significa che qualcuno rivuole indietro i soldi. Ecco, noi dobbiamo in qualche maniera, sia come Stato sia come Regione, difendere questi cittadini, questi consumatori, questi veneti, e non solo veneti, difenderli di fronte a questo ennesimo affronto fatto dalla burocrazia bancaria, difenderli perché senza liquidità non vanno avanti come aziende. Noi dobbiamo difendere anche quel patrimonio di azionisti di Popolare Vicenza e di Veneto Banca che si sono visti privare dell'intero capitale, rimettendoci tutto. Ecco, questo fondo deve partire velocemente. Ecco perché abbiamo fatto, sì, con Forza Italia, un intergruppo di tutti i senatori, tutti i deputati della Camera e del Senato, per cercare di unire le forze senza distinguo di bandiera. Unire le forze significa tutti assieme cercare di spingere nel verso giusto.
Ci sono buone notizie, almeno sulla carta, per il Veneto. Il PIL del Veneto nel 2017 è stimato in crescita dell'1,7%, un tasso leggermente superiore alla media nazionale, che è dell'1,5%. Lo riporta il bollettino socio-economico regionale in base all'elaborazione dell'ufficio statistico del Veneto su dati Istat. La domanda interna si sta muovendo dalla situazione di ristagno degli anni post-crisi. I consumi delle famiglie salgono dell'1,5% e per gli investimenti si stima un rialzo del 3,7%. Il risultato del 2017 è attribuibile a una buona performance dell'industria veneta, che rimane competitiva e registra un aumento del valore aggiunto del 2,2%.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per sabato tempo ben soleggiato, con aria terza ed ottima visibilità. Domenica tempo ancora ben soleggiato, specie al mattino, salvo la temporanea presenza di foschie o di locali nubi basse durante la notte fino all'alba in alcune valli prealpine. La tendenza quindi per lunedì e martedì, lunedì 23, cielo poco parzialmente nuvoloso in un contesto abbastanza soleggiato, specie al mattino. Dalle ore centrali formazione di nuvolosità cumuliforme piuttosto accentuata. Martedì 24 il tempo sarà ancora abbastanza soleggiato con passaggio di nubi alte con formazione di nuvolosità cumuliforme diurna. Prima di chiudere diamo uno sguardo allo zero termico, si posiziona a 3500 metri per sabato e resteremo su questa quota fino alla giornata di martedì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.